Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Davide Secchi al microfono, con me ovviamente Silvia Antonini. Buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
In regia Mauro Magnitosi. Oggi parliamo di moda e lusso subito, anche perché da poco si è conclusa la Milano Fashion Week e secondo un'analisi pubblicata qualche giorno fa dal Sole 24 Ore erano attesi 80 milioni di indotto, in crescita di 10 milioni rispetto all'impatto registrato a febbraio. Poi vedremo se questi numeri saranno confermati. Intanto si sa che i ricavi complessivi del sistema moda italiano stanno rallentando rispetto al primo semestre, che si era chiuso con un più 7% sul 2022. Ma comunque il nostro caro, amatissimo e ormai andante 2023 si concluderà con una crescita complessiva del 4,5% e del 6% nell'Expo.
Allora, nei giorni scorsi, sempre in tema di moda, è stata presentata la decima edizione del Netcom Focus Fashion and Lifestyle, che è il report realizzato da Netcom EVP, che è il portale di flash sales, ovvero le vendite evento, che indaga sulla penetrazione dell'e-commerce nei settori appunto del fashion e del lifestyle. La principale notizia è che nel 2022 gli acquisti online in Europa sono arrivati a pesare fino al 42% rispetto al totale degli acquisti in questo settore, e questo è il primo trend. Il secondo trend è ovviamente quello legato alla sostenibilità. Il 68% degli acquirenti italiani, in questo caso di marchi lifestyle, è intenzionato a comprare meno prodotti per ridurre l'impatto ambientale.
Ovviamente adesso vi chiederete come si compra, soprattutto attraverso il mobile, lo faccio anch'io, dietro la consultazione dei siti e delle app dei brand, ma anche delle recensioni dei canali e-commerce tipo Marketplace. Quasi la metà delle insegne del fast fashion, ovvero sia il 49%, offre l'acquisto a distanza tramite applicazione. Nota interessante: per i consumatori conta di più l'assortimento che il prezzo, e questo determina la scelta per quanto riguarda l'abbigliamento, mentre prodotti home and beauty sono ancora sensibili al tema del risparmio. Cos'altro emerge da questo report?
Allora, in primo luogo che i confini tra canale digitale e fisico, il confine sta scomparendo. Quindi le aziende devono sempre più orientarsi sulle strategie omnicanale, ma questo l'abbiamo detto più volte. Il valore di questo mercato nel 2023, cioè dell'online, degli acquisti online nel fashion, è di 5,8 miliardi di euro, in crescita dell'11% rispetto al 2022. Lo ha detto Roberto Liscia, che è appunto il presidente di Netcom.
E infine abbiamo parlato di come si compra, ma cosa si compra? Sul totale degli acquirenti online in Italia il 33% compra abbigliamento, il 27% beauty, il 18% arredamento e casalinghi, il 12% accessori. La grande maggioranza dei consumatori online si informa prima di comprare, e meno male, l'85% contro una media europea del 70%. Non ci fidiamo. Inoltre il 91% degli intervistati dichiara che l'online influenza gli acquisti fisici. Un altro elemento determinante è ovviamente la consueta sostenibilità. Secondo VP, il 46% degli italiani afferma infatti che l'e-commerce ha contribuito nella loro scelta di acquistare prodotti più sostenibili, che è un dato sopra la media europea, il 37%. Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano con Davide Silvia e Mauro Magnitosi in regia. Non dimenticate di visitare le nostre pagine social, la nostra pagina LinkedIn è sempre aperta per ogni contributo, e il nostro sito con la pagina dedicata a tutte le puntate ascoltabili del nostro format. La prima scelta musicale riguarda i Saccades, che in realtà è uno, è Nicholas Wood, che è la metà di un gruppo elettro molto importante, i KVB, che ritorna con questo nuovo album che si intitola, come un gioco di parole, Land of the Heart. Nel 2017 Wood ha svelato il progetto dei Saccades, che è una sorta di voce sbiadita in mezzo a sintetizzatori scintillanti, che quindi ne esce fuori una musica molto pulsante, ma allo stesso tempo pensante e malinconica, e forse anche autunnale. Questo da Land of the Heart, Saccades, Nearly Dreaming.
grazie, avvocato, sono del Manchester Guardian.
L'intervista. Qualche giorno fa ha avuto luogo un incontro, una vera e propria tavola rotonda, con alcuni dei massimi esperti nel settore della progettazione di spazi collettivi nell'era della tecnologia esperienziale. L'iniziativa nasce dalla volontà di sensibilizzare l'intera filiera di progettazione sull'urgenza di ripensare in modo integrato al binomio tecnologia-contenuto come punto focale nel disegno delle esperienze future, così da tracciare i criteri imprescindibili per uno sviluppo sostenibile del business del Digital Signage. L'incontro è stato denominato The World Tour 2023 ed è un ciclo di incontri organizzato per riscrivere le regole della progettazione degli spazi collettivi ed è stato organizzato da ACS Data System e Samsung insieme ad APCI. Ne è scaturito un manifesto programmatico, appunto The World Tour Manifesto. Ma cos'è questa tecnologia esperienziale? Come può impattare sul retail? Chi sono i suoi protagonisti? Ne parliamo con Michele Cashbaumer, Head of Digital Signage Sales di ACS Data System. Buongiorno Michele e benvenuto.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
Allora, quali sono i punti cardine per un'appropriata tecnologia esperienziale? Cosa intendiamo anche per tecnologia esperienziale?
Corretto. Oggi, Davide, dopo il periodo di Covid, il retail si sta interrogando su come trasformare e ottimizzare i punti vendita fisici presenti nelle grandi città. Si sta interrogando sulle posizioni, vedi la discussione interna o esterna ai centri commerciali, si sta interrogando sulle dimensioni e si sta soprattutto interrogando sui format di questi nuovi punti vendita. In questa trasformazione la tecnologia è chiamata a un ruolo da protagonista. Io direi che un progetto deve partire da una corretta progettazione, come dicevamo, e noi che diciamo vendiamo la tecnologia, che progettiamo la tecnologia Digital Signage, per intenderci e semplificare, inseriamo i monitor, i LED wall nei negozi, nei punti vendita, nelle vetrine, soprattutto anche all'esterno. Progettiamo dei contenitori però per trasportare dei contenuti. Quindi per migliorare le performance di vendita dei negozi, noi siamo chiamati a migliorare l'interazione tra la tecnologia e gli utenti. Quindi per risponderti, i punti cardine sono un'integrazione nel progetto architettonico della tecnologia, quindi il corretto inserimento dei monitor all'interno dei punti vendita. Le soluzioni devono essere gestite e poi monitorate. Io dico sempre che un monitor spento è una sconfitta, un monitor che continua a dare lo stesso contenuto per più tempo è anche una sconfitta. La nostra tecnologia deve aiutare i retailer a vendere di più, quindi ci dobbiamo mettere nei panni di chi fa gli investimenti e dobbiamo aiutarli a vendere di più. Deve essere semplice da gestire, un content manager, che è quello che poi conduce i contenuti sulle nostre piattaforme, deve essere aiutato a, con due click, a poter cambiare un palinsesto completo, a poter divulgare diciamo, delle promozioni in maniera facile e veloce. E per concludere, dico che anche se non è nostro compito, una corretta diciamo gestione deve essere aggiornata nei contenuti. I contenuti sono la base del nostro mestiere, come è per voi la radio. La radio arriva a noi diciamo attraverso la tecnologia, ma se poi non c'è il contenuto, anche questa radio avrà un problema e si spegnerà nel futuro. La stessa cosa succede nei nostri sistemi.
E a questo punto ti chiedo subito, chi sono gli attori protagonisti? Chi ci lavora dentro? Quali sono le figure preminenti?
Allora, la figura secondo me che ha la conduzione di questi progetti è sicuramente l'architetto, il designer, il progettista, colui che è in grado di studiare gli spazi, di studiare la customer journey dei nostri clienti, cioè qual è il percorso che un cliente fa all'interno di un punto vendita. L'architetto normalmente è lui l'esperto e subito dopo o insieme al progettista del digital, quindi noi che facciamo questo mestiere dobbiamo aiutare l'architetto a definire quali sono le posizioni corrette, quali sono le dimensioni, quali sono poi anche le interazioni che questi display devono fare con, diciamo, i clienti che arrivano nei punti vendita. Subito dopo è il creatore di contenuti, cioè chi crea il contenuto deve capire qual è l'esperienza che vogliamo far vivere al cliente e deve creare una serie di contenuti che deve adattarsi al modo, diciamo, di vendere del brand. E il content manager, che questo invece è il compito di chi conduce e quindi del brand che ha il punto vendita in mano, il content manager deve gestire, aggiornare e capire se la sua comunicazione sta traducendo, diciamo, degli effetti in vendite, e questa è la parte con cui noi stiamo sensibilizzando il mercato in questi giorni.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Quali sono i settori in cui questo binomio tra tecnologia e contenuti si esplica meglio?
Su questo posso rispondere un po' riassumendo le tendenze che noi o io sto vedendo negli ultimi 2 anni. I settori più attivi sicuramente in questo momento sono il settore dell'automotive, il settore assicurativo bancario e il settore del lusso. Mi spiego anche il perché. I primi due, cioè l'automotive e il bancario, hanno un'esigenza di ringiovanire la propria rete vendita. Nell'automotive, fino a qualche anno fa, noi andavamo in un salone e trovavamo 20-30 auto esposte e in base a quello che vedevamo potevamo scegliere magari la macchina che era in salone oppure configurare una macchina. Oggi in un salone la tendenza è quella di avere 1, 2, 3 macchine e 30 monitor, diciamo, che comunicano con i clienti, perché la tendenza è proprio quella di configurare il prodotto sul cliente. Per fare questo dobbiamo dare un'esperienza al cliente. Per alcuni brand abbiamo creato delle soluzioni dove io posso vedere uno a uno su un grande monitor come la mia auto viene configurata, con i colori, con gli accessori, e nasce e cresce, diciamo, durante la configurazione. Quindi questi due mondi, diciamo l'automotive e il bancario, stanno sicuramente facendo grandi investimenti. Il bancario è, diciamo, in un mondo di trasformazione. Sappiamo che gli sportelli non sono più, diciamo, la principale fonte di reddito, quindi devono vendere anche loro prodotti, si stanno trasformando anche loro in retailer, vendono le assicurazioni, vendono i contratti, i mutui e quant'altro. Quindi anche qui stiamo vedendo un grande fermento e tanti progetti interessanti che vengono avanti. Il lusso invece è in continuità, già da tempo il lusso sta trasformando, quindi sta creando delle esperienze all'interno dei punti vendita, e quindi stiamo vedendo anche qui dei progetti estremamente interessanti di coinvolgimento, di affiliazione al brand, e in questo la tecnologia e le emozioni che possono dare queste, diciamo, soluzioni stanno facendo la differenza.
Quindi diciamo che se dovessimo fare una graduatoria, il lusso è quello che performa meglio da questo punto di vista?
Direi di sì, perché in continuità e già da alcuni anni sta facendo grandi investimenti in questo settore.
Ma dici invece a che punto si trova il mercato italiano alla fin fine, perché è quello che ci interessa anche.
Allora, diciamo che il mercato italiano è un mercato, se vogliamo, non in prima linea su queste tecnologie. Se guardiamo un po' le città, se facciamo riferimento a molte città sia del nord Europa, centro Europa e nel resto del mondo, come sappiamo, probabilmente anche per questioni legislative, in Italia la comunicazione outdoor non è proprio portata ai massimi livelli, quindi su questo dobbiamo sicuramente crescere. Io dico anche crescere in maniera sostenibile, che è uno dei temi anche a noi molto cari, quindi non riempire le città di segnaletiche o di insegne, però insomma su questa parte dobbiamo crescere molto. Nel mondo invece del retail devo dire che possiamo essere anche considerati piuttosto avanti nel mondo soprattutto del lusso. Sapete che tantissimi brand comunque sono italiani e vediamo la necessità e la volontà proprio di questi brand di farsi riconoscere anche nelle grandi città, nelle grandi metropoli, negli Stati Uniti, in Asia, soprattutto anche nel mondo cinese, dove grandi investimenti stanno avvenendo in queste zone. Direi che è un mercato in sviluppo, è un mercato che si sta facendo le giuste domande, e devo anche dire che è un mercato che pian pianino sta capendo che la sostenibilità, quindi il giusto investimento e ritorno, deve avere, diciamo, un equilibrio per far sì che poi questi punti vendita rimangano in piedi, perché sappiamo che la concorrenza dell'online è fortissima, le esperienze che i nostri clienti vivono online sono tantissime, la stessa cosa devono arrivare anche offline nei punti vendita fisici, e devo dire che c'è un percorso molto interessante nel mercato italiano, quindi siamo a una buona posizione.
Allora, Michele Kirschbaumer, Head of Digital Signage Sales ACS Data System, per parlare di tecnologia esperienziale qui a Deleonair The Sound of ADV su Radio Atlanta Milano. Grazie Michele, sarai anche protagonista domani sulle pagine del nostro quotidiano. Grazie ancora e buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
Deleonair The Sound of ADV qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, terza rubrica. Prima spieghiamo che abbiamo appena ascoltato una sorta di ritorno anche plateale, abbastanza clamoroso e simpatico a certe atmosfere da discografia o comunque colonna sonora di film anni 80, loro sono i Motion Epic. Saturday Night Motel Music, l'album, è quella che abbiamo appena ascoltato, tra sintetizzatori, toni echeggianti e anche qualche schitarrata, è The Lost Boys of New York, un disco abbastanza simpatico, appunto, e molto affascinante se siete legati a determinate atmosfere. È il momento delle notizie che trovate sulle vostre scrivanie, Daily Net, Daily Media, Daily Media e Daily Net. Four Top punta su Giorgio Volpi in qualità di Head of CEO Strategy and Operation e con la scelta l'azienda specializzata in digital strategy rinforza il team della propria business unit di Project Activation.
In IAM 11-2023 la communication company indipendente guidata da Laura Corbetta fa il suo ingresso Fabio Pedroni con il ruolo di Executive Creative Director. Fabio Pedroni vanta un'esperienza di oltre 20 anni in numerose agenzie come Ligas di Lane, Lo Pirella, MC Sacci, Momentum Worldwide, Sydney, eccetera. Pedroni avrà la responsabilità creativa dei clienti San Pellegrino, Perugina, Lavazza, Barilla e Galbusera.
Ariel si affida all'ADS Manager per creare nuovi formati immersivi per la pubblicità display. È una soluzione all'avanguardia da parte della startup che ha sviluppato una piattaforma che offre alle aziende contenuti di realtà aumentata adatti a campagne di marketing. Questa soluzione serve per trasformare il modo in cui le marche comunicano sfruttando il pieno potenziale, appunto, della realtà aumentata per coinvolgere questo pubblico.
Conad ha presentato ieri il rilancio del proprio private label Verso Natura con una comunicazione firmata Ogilvy e pianificazione Media Club. L'insegna di GDO ha stanziato per quest'anno un budget di 44 milioni di euro per la comunicazione.
One on One, cura il progetto, l'agenzia di Industry. Cura il progetto di Vertical Influencer Marketing di Unipol Move dedicata allo sport. L'agenzia infatti si è occupata di molteplici aspetti, ossia la strategia, lo scouting degli influencer, il supporto redazionale e anche il coordinamento live.
Hertz and Science ha presentato ieri la ricerca La vita segreta degli adulti, che indaga sulle abitudini digitali degli over 50. L'agenzia di OMG, guidata da Emanuele Giraldi, si avvia a chiudere il 2023 con una billing di 100 milioni.
Millionaire, The Sound of ADV qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano vi presenta il nuovo disco di Devendra Banhart, grande cantautore molto seguito soprattutto dagli ascoltatori più attenti. Esordì nel 2002, è cambiato un po' tutto e questo Flying Wig è il suo undicesimo disco, è prodotto, accompagnato, suonato insieme addirittura a Kate Le Bon, che abbiamo, conosciamo, insomma, una cantautrice inglese molto molto brava. È chiaro che i sintetizzatori sono entrati molto pesantemente anche nella musica di Devendra Banhart, che prima era appunto un folk più acustico. Questa è Twin.
Thank you.
Eh sì, l'obiettivo daily è quest'oggi sarà dedicato e dedicato all'influencer marketing che è sempre più consolidato nelle strategie digitali dell'industria di marca. Tra le leve di comunicazione, appunto, in quello che possiamo definire un mercato in decisa crescita. Questo lo dice anche UPA, secondo cui gli investimenti nel 2022 valevano 300 milioni di euro. Quest'anno l'agenzia di strategie digitali, The Rev, indica un 13% in più nel nostro paese. Intanto l'industria di marca italiana ha recentemente dichiarato che la creator economy è sempre più importante alle strategie. Insomma, tutto converge nell'importanza dell'influencer marketing. Dai Silvia, spiegaci qualcosa di più.
Allora, Centro Marca, che è appunto l'associazione delle industrie di marca, ha svolto attraverso ALMED, che è l'altra scuola di media comunicazione e spettacolo dell'Università Cattolica, una ricerca su 100 manager che operano appunto in queste industrie, che sono quelle di marca alimentari e non food, e 16.000 post social per 12 mesi fino a giugno 2023. Una ricerca appunto che indaga su questo utilizzo e dice in primo luogo che il 75% del campione afferma di aver sviluppato progetti di questo tipo. Inoltre il 62% investe sugli influencer e in particolare sui micro influencer per valorizzare brand e prodotti sul mezzo digitale. Perché i micro influencer, che comunque è una tendenza che abbiamo già evidenziato in altre occasioni? Perché creano maggiore interazione, dice questa ricerca, con i consumatori, e infatti il livello medio supera del 20%, cioè il livello di interazioni supera del 20% quello generato dal totale dei contenuti pubblicati. Tanto è vero che i nano influencer pesano per il 45% delle strategie appunto, e superano le celebrity, che hanno una quota del 37%.
E le aziende dove investono in maniera prevalente? Su chi e con quali risultati?
Allora, tutte, il 100% delle aziende consultate da questa ricerca investe su Instagram.
Ok.
Subito dopo viene Facebook, però al 72,2% circa.
Come seguito. Fa ancora Facebook? Stranissimo.
Evidentemente Facebook fa ancora i suoi numeri. E seguito da TikTok 31,58%. I post brandizzati hanno prodotto un volume di interazioni 24 volte superiore a quanto generato da profili social aziendali. La distribuzione di contenuti sponsorizzati su Facebook e Instagram si sviluppa per il 63% sui profili di editori, il 15% di squadre sportive e per il restante 22% sui profili degli influencer. Però il più efficace è il mondo dello sport, che genera quasi la metà, ovvero il 45% delle interazioni complessive.
È normale che sia così.
Lo sport piace, non c'è niente da fare.
Sì. ti chiedo adesso quali siano gli obiettivi delle strategie di influencer marketing, domanda da $1 milione.
Ma allora, intanto le pianificazioni riguardano un numero contenuto di campagne, al massimo 3 nel 52% dei casi. Circa il 17% delle aziende, però medie e grandi, ha realizzato più di 10 progetti. Comunque, per il 54% dei manager, le campagne hanno obiettivi di awareness, reputation e engagement. Meno diffuso il ricorso all'influencer marketing per operazioni di conversione alla vendita e fidelizzazione dei consumatori. Al momento solo il 29% delle aziende si rivolge ai giovani, che probabilmente invece è il target, anzi sicuramente il target del futuro, mentre il 64% delle campagne ha come obiettivo i 25-35
anni. Che non sono giovani?
Che sono meno giovani dei giovanissimi, stiamo parlando dei giovanissimi.
Stiamo parlando dei bambini. Abbiamo parlato prima del fatto che questo mercato è in costante crescita. In attesa dei dati italiani aggiornati, non vediamo l'ora di leggerli, cosa succede a livello internazionale?
Allora, i dati sul mercato dell'influencer marketing in Italia dovrebbero essere diffusi verso la fine dell'anno da UPA e ONIM, che è l'osservatorio influencer marketing appunto in Italia, e che fanno appunto insieme una survey dedicata. Comunque, a livello internazionale sono usciti da poco i nuovi dati del Global Influencer Marketing Forecast di PQ Media. Secondo questo report, la spesa globale in influencer marketing del 2022 è stata di 29,14 miliardi di dollari, in crescita del 21,5% sul 2021. Quest'anno prevede un'ulteriore crescita del 16,9%.
Mica briciole, ragazzi, mica briciole. E allora Derion Air, The Sound of ADV, chiude qui la sua puntata di mercoledì. Vi rimanda alla puntata di venerdì, cara Silvia, un salutone, un abbraccione, mi raccomando buona giornata di lavoro, così anche a Mauro Magnitosi che è qua che scalpita.
Buona giornata a te, buona giornata a tutti e anche a Mauro Magnitosi.
Ovviamente dobbiamo chiudere con una canzone e questa canzone ce la offre Lydia Loveless, che ha realizzato un album che si intitola Nothing's Gonna Stand in My Way Again. È una ragazza che va per i 30 anni, è una ragazza che ha pensato di farla finita, è una ragazza che si muove su coordinate strumentali, diciamo così, legate a un certo tipo di country edulcorato anni 90, che si mischia a un certo tipo di synth pop. Questa voce abbastanza infantile che ha ricordato, e sarà contento Mauro Magnitosi, Stevie Nicks dei Fleetwood Mac. E allora, Lydia Loveless con Sex and Money, ciao a tutti.
wanna be some.